Eccoci, buongiorno. Se siete abituati alle mie riflessioni molto brevi e sintetiche, questa mattina vi stupirò ulteriormente. Quindi iniziate a pensare a canti, preghiere e quant'altro. Vorrei condividere con voi alcune riflessioni molto, diciamo così, molto sintetiche e molto brevi. Riflettevo su queste cose in questi ultimi giorni, perché quando si prega notavo proprio che c'è questo motivo assolutamente dominante nelle nostre preghiere, legato al richiedere che sia fatta la volontà di Dio, che Dio ci possa guidare nel nostro percorso. È un motivo sicuramente dominante nelle preghiere che tutti noi facciamo durante i nostri incontri, quando rendiamo grazie per i cibi, quando abbiamo dei momenti di spiritualità e riflessione personale. E volevo proprio partire da questo elemento, da questa riflessione. Non ho mai sentito pregare qualcuno e dire: Signore, sia fatta la mia volontà. Farebbe comodo in certi casi, così come non ho mai sentito pregare: Signore, lascia che sia io a guidare tutto. Però ecco, mi chiedevo quanto veramente poi quello che noi a volte diciamo è quello che veramente vogliamo. Io non voglio parlare oggi della volontà di Dio in generale o della volontà di Dio nella vita di ogni singolo credente, perché ognuno di noi deve fare i conti con quella che è la volontà di Dio nella propria vita, la deve indagare, la deve capire, la deve sperimentare, la deve vivere, e ognuno di noi ha questo compito e questo ruolo, a volte sicuramente non facile. Ma mi chiedevo: che cos'è la volontà di Dio nella Chiesa? Che cos'è la volontà di Dio nella vita di ogni credente, nel suo ruolo e nella sua collocazione all'interno della Chiesa? O meglio, mi chiedevo al contrario: cosa non è la volontà di Dio per la sua Chiesa, e cosa non è la volontà di Dio per la vita di ogni singolo membro della sua comunità? Questi argomenti, ora diciamo che in generale, se noi volessimo dare un tratteggio in qualche modo molto completo ma semplice, noi possiamo senz'altro dire che non rientra nella volontà di Dio per la sua Chiesa, è contrario alla volontà di Dio per la sua Chiesa tutto quello che in qualche modo può allontanare la Chiesa da quel modello di Chiesa delineato in Efesini, di Chiesa santa e irreprensibile. Quindi sicuramente tutto quello che può allontanare la Chiesa da questo modello è qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. In generale, in particolare nella vita di ciascun credente, sicuramente contrario alla volontà di Dio l'idea che ci sia un fratello che ha dei doni e che non li esercita, perché il modello della Chiesa di Dio è costruito come un corpo con tante membra. In questo modo io credo che abbiamo, diciamo così, coperto tutte le possibilità. Non è conforme alla volontà di Dio per la Chiesa e per i singoli membri della Chiesa tutto quello che allontana dalla Chiesa santa e irreprensibile, tutto quello che si frappone nella vita del singolo credente nell'esercizio dei doni spirituali che gli sono stati dati. E su queste cose si può parlare a lungo, ma indubbiamente sono argomenti che sono stati trattati, approfonditi. Anch'io più volte ho fatto dei approfondimenti su questi aspetti, sull'esercizio dei doni, su quello che vuol dire Chiesa santa e irreprensibile. Quindi questa mattina non mi voglio focalizzare su queste due cose, che però sono necessarie come introduzione ad una riflessione aggiuntiva. Perché? Perché a volte ci sono dei concetti che sono estremamente chiari nella loro, diciamo così, dimensione, nella loro esplicazione, li conosciamo molto bene. Però a volte ci sono anche delle situazioni che rimangono in zone d'ombra, cioè ci sono a volte delle situazioni che a volte non è facile, individuare. Quelle situazioni che si definiscono a volte borderline, cioè sei con un piede nel giusto ma con un piede rischi di scivolare nello sbagliato, e sono quelle che per certi versi sono le più pericolose, perché la nostra soglia di attenzione rispetto a queste situazioni è ovviamente più bassa, perché è più difficile capirle e comprenderle. Ora, noi dobbiamo partire da un presupposto, che indubbiamente il modello di Chiesa, così come è delineato nella parola, è un modello di Chiesa che si basa su un concetto fondamentale, cioè la base teologica della nostra fede, e cioè della salvezza per grazia e del rapporto personale che il credente instaura con Dio. Questo è il modello della nostra Chiesa, è la base del modello della nostra Chiesa, che è un modello molto diverso dal modello cattolico. Il modello cattolico è strutturato intorno ad un elemento liturgico molto importante, molto forte. Voi sapete che c'è questa figura del sacerdote, c'è quindi questo diciamo così pilastro che è rappresentato dal sacerdozio all'interno della Chiesa, che si pone come un mediatore tra il cristiano cattolico e Dio. E se voi avete un minimo di esperienza sapete benissimo che nessun cristiano cattolico può da solo battezzarsi, non può certamente fare la prima comunione, non può certamente fare la cresima, non può sposarsi, non può confessarsi, non può prendere la comunione o spezzare il pane, il vino non lo prendono, e al tempo stesso può morire, questo gli è concesso, ma non gli è concesso né autosomministrarsi l'estrema unzione, né tantomeno celebrare il funerale di un congiunto. Quindi diciamo che da questo punto di vista l'attività di mediazione, cioè l'elemento liturgico, è assolutamente completa. Direi che finisce quasi per essere un'ottima agenzia di sbrigo pratiche che ti accompagna dalla nascita fino alla morte. Quindi tutta la vita del cristiano cattolico è una vita spirituale dove il suo senso di appartenenza alla comunità è mediato dalla figura del sacerdote. Quindi è una realtà dove c'è una comparsa e c'è un attore e poi ci sono attori protagonisti, perché poi c'è un senso gerarchico e c'è una scaletta. Quindi questo modello di Chiesa è un modello ben preciso, dove il singolo componente è chiamato a vivere di riflesso un'attività liturgica e un'attività di mediazione nel suo rapporto con Dio. Badate bene, io sono stato cattolico per molti anni, c'ha la sua comodità, perché uno arriva la domenica, si siede, passa quei 40 minuti più o meno bene, più o meno intensamente, più o meno pensando ad altre cose, e si sente, diciamo così, sollevato nell'aver assolto al suo onere di partecipazione, si sente in pace con Dio per aver passato quel tempo seguendo quello che altri fanno. Questo modello di Chiesa non è il nostro modello di Chiesa, il nostro modello di Chiesa è completamente diverso, proprio perché il nostro modello di Chiesa si basa su un principio di salvezza per fede e sul rapporto che ognuno di noi ha con Dio come rapporto personale. Quindi c'è una centralità dell'io del credente nel suo rapporto con Dio. La Chiesa è composta da tante persone, da tanti individui che hanno un rapporto personale con Dio. Non ci sono intermediari, quindi non ci sono comparse e non ci sono attori né attori protagonisti. Ci sono soltanto dei coattori, tante persone che vivono il loro rapporto personale con Dio, e in questa centralità dell'io del credente nel suo rapporto con Dio si misura la sua partecipazione alla Chiesa. Il modello nostro di Chiesa è questo: noi non abbiamo mediatori, possiamo avere dei ruoli, ma non abbiamo nessun mediatore umano. Questo sistema è un sistema che trova il proprio fondamento sulla parola, e credo che sia incontrovertibile. Al tempo stesso, questo sistema di coattori genera una corresponsabilità. perché siamo chiamati tutti ad operare, esattamente come ci dice l'Apostolo Paolo, ad operare come membra di un medesimo corpo. Quindi siamo tutti chiamati in prima linea a dare il nostro contributo al funzionamento del corpo, e chiunque si sottrae a questo contributo finisce per commettere un errore. Allora, cos'è volontà di Dio per la Chiesa? Cos'è volontà di Dio per i singoli credenti? Cosa non è volontà di Dio, certamente, nell'ambito di questo modello e di questa relazione che esiste tra ciascuno di noi e la nostra Chiesa locale? Sicuramente c'è un rischio. Il rischio è, e questo rischio secondo me è un rischio trasversale su cui ci cadiamo tutti, chi più, chi meno, ed è il motivo per cui oggi vorrei condividere con voi queste riflessioni, per avere un momento anche di lucidità e di chiarezza, perché a volte appunto si vive, si fanno le cose, si pensano, si prendono le decisioni, si dicono le cose senza magari avere questa lucidità aggiuntiva su quello che è il nostro ruolo, la nostra posizione e la nostra funzione. Così a volte ci sono dei rischi, ripeto, trasversali, e io credo vorrei condividere con voi sostanzialmente due rischi che nascono proprio da questo presupposto, da questo assunto, da questa tesi iniziale, e cioè che nella Chiesa ci sono tanti coattori, ci sono tante persone che hanno il loro rapporto personale con Dio, ci sono tante persone che hanno la necessità di avere una precisa e lucida idea della necessità della centralità del proprio io nel rapporto con Dio, nel contesto di tante altre centralità che compongono la Chiesa. Ecco, a volte c'è il rischio che in qualche modo si generi confusione, c'è il rischio che ci si focalizzi non su se stessi e sul rapporto che in qualche modo abbiamo con Dio e nella Chiesa, ma ci si focalizzi sostanzialmente sul comportamento degli altri. Allora, il rischio è che io non misuro prima di tutto me stesso in quello che sono, in quello che compongo, in quello che faccio, in quello che dico, nel mio rapporto con Dio, come contributo alla Chiesa, ma finisca per andare a focalizzarmi e a misurare la mia partecipazione alla vita di Chiesa in misura di quello che dicono e pensano gli altri. Questo è un gravissimo rischio e pericolo. Perché è un gravissimo rischio? Perché se io mi focalizzo su quello che pensano e dicono gli altri, inevitabilmente, e questo è palese, finirò per muovermi secondo quello che è la mia sensibilità, e quindi ci sarà qualcosa che mi piace e qualcosa che non mi piace. Allora la mia Chiesa mi piace o non mi piace in funzione di quello che gli altri fanno, e si perde l'idea della centralità del proprio ruolo e della propria posizione. Ecco, io dico questo, che credo che sia molto importante: attenzione a non commettere questo errore, perché questo errore vuol dire negare il modello di Chiesa. La Chiesa appartiene a Cristo e la Chiesa non è né di Tizio e né di Caio. Noi siamo chiamati prima di tutto a valutare la nostra posizione dentro la Chiesa, a verificare e vedere quello che noi siamo, quello che noi facciamo, all'impegno che mettiamo nella nostra partecipazione alla Chiesa. Poi nessuno esclude ovviamente che quando siamo in un'ottica di questo tipo, che è un'ottica di servizio, ci si possa misurare con gli altri, esprimendo le proprie opinioni, favorevoli, divergenti, ragionare, condividere, fare dei percorsi insieme. Ma se l'ottica è l'ottica prima di tutto di chi si pone al servizio della Chiesa, tutto il resto verrà in modo molto naturale, verrà in modo molto costruttivo e sarà molto positivo. Invece ci sono a volte situazioni in cui si perde questo tipo di lucidità, e allora si misura la propria partecipazione, si misura il proprio modello di Chiesa in funzione di quello che fanno gli altri. Ma a questo punto attenzione, perché si fa un errore enorme, perché si vive la vita di chiesa non in funzione del proprio rapporto personale con Dio, ma in funzione del rapporto personale che altri hanno con Dio, che può essere giusto, maturo, immaturo, sbagliato, corretto o non corretto. Quindi è un problema prima di tutto di priorità. Le priorità sono priorità e uno è inutile, tutte le volte che aggira le priorità finisce per imboccare delle scorciatoie e non mantenere la strada maestra. Non è certamente la volontà di Dio che qualcuno misuri la propria vita di chiesa in funzione di quello che dicono e fanno gli altri. Prima di tutto deve pensare al proprio impegno, al proprio esercizio dei doni che il Signore ci ha dato, perché non è volontà di Dio che qualcuno ha un dono e non lo eserciti, e debba necessariamente ragionare su questa sua diretta, precisa, puntuale posizione davanti a Dio, così come è collocato nella sua chiesa locale. Poi tutto il resto verrà, tutto il resto avrà un valore diverso, un valore completamente diverso, radicalmente diverso, perché se c'è spirito di servizio, allora sì che in quel momento si riesce a condividere, si riesce a ragionare, si riesce a esprimere le proprie opinioni in modo corretto, in modo sobrio, in modo utile per la vita della Chiesa. Questo è un rischio che secondo me esiste, perché esiste il rischio di andare a ragionare sulla Chiesa non di Cristo, ma sulla Chiesa di, o sulla Chiesa di Tizio, o sulla Chiesa di Caio. Perché in questo caso ci si sposta il focus da noi stessi, dal nostro rapporto con Dio e dall'impegno che essere membri di una Chiesa richiede, nell'andare a vedere e valutare l'impegno che gli altri mettono nella Chiesa di Cristo. Al tempo stesso esiste anche un altro rischio, che è esattamente l'opposto e il contrario. Quando invece di andarsi a focalizzare sugli altri, ci si focalizza troppo su noi stessi. È esattamente il rischio opposto. È il rischio che corrono spesso chi si impegna molto e chi fa, di focalizzarsi troppo su se stessi, tanto da andare a finire per spezzare quella visione della Chiesa come espressione del nostro rapporto con Dio. Voi sapete benissimo che in Romani capitolo 12, e poi lo leggeremo, è scritto: ciascuno di voi non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio. Perché a volte si perde questo elemento di comunione, si perde questo elemento di comunione verso l'alto e verso i fratelli che ci stanno accanto, e ci si concentra troppo sul nostro io. E questo vuol dire dare spazio alla nostra, fondamentalmente, alla nostra carnalità. E allora il rischio quale è? Il rischio concreto è che si valuti, si consideri, si esamini, si passi attraverso quelle che sono le nostre idee personali, le nostre sensibilità personali. Allora tutto quello che è in linea con le mie sensibilità mi va bene, quello che non è in linea con le mie sensibilità mi va male, o non mi piace, o lo devo contrastare, o lo devo mettere sotto controllo. Ma non funziona così, perché il parametro di riferimento non è l'essere umano nella sua carnalità, che di per sé va a sbagliare al 100%. Il parametro di riferimento, il rischio, il parametro di riferimento, la prospettiva, non è quello che a me piace, quello che a me non piace, quello che rientra nella mia capacità di capire o nella mia capacità di fare, perché ci sono delle situazioni che devono essere valutate esclusivamente alla luce della parola di Cristo. Se io perdo la capacità di fare un'analisi lucida delle situazioni, delle persone, dei fratelli, delle cose da fare sulla base di quello che è l'unico parametro utilizzabile, finisco per mettere il mio io, e se volete anche il mio ombelico, tra la Chiesa e il mondo. Perché io vado a diventare un imbuto, io metto la mia pancia, il mio ombelico, cioè il mio modo di essere, sentire, capire, saper fare, rispetto al mondo. E questo non è possibile, perché questo non è il nostro ruolo, questo non è la volontà di Dio per la Chiesa. Badate bene che non è facile, perché ovviamente ognuno di noi è fatto di carne, sangue, muscoli, ossa, ovviamente ognuno di noi ha la sua sensibilità, dicevo, le sue capacità di capire. Però attenzione, bisogna essere comunque nell'idea che il parametro di riferimento è la parola e non il versetto usato in base alle esigenze e in base alle situazioni per confermare quello che uno pensa o non pensa. La parola nel suo insieme, nelle sue singole parti, ma nel suo insieme. E nel suo insieme la parola ci dà tante indicazioni di carattere generale, perché noi a volte utilizziamo il versetto per supportare quella che è la nostra posizione o la nostra idea, ma non funziona così, perché il versetto deve essere inserito in un contesto più ampio. Se volessimo parlare di legge, io vi dico che è inutile che uno legge una norma di legge e la toglie dal contesto e la estrapola da quello che influisce su quella norma per effetto dei principi generali dell'ordinamento, della Costituzione o di altre normative di rango superiore. Il versetto, così come la singola norma di legge, devono essere lette nel loro contesto sistematico. E il contesto sistematico della parola di Dio ci dice tante cose. Ci parla di amore, ci parla di pietas, ci parla di misericordia, ci parla di frutti dello spirito, frutti della carne. Quindi è necessario che quello che noi in qualche modo andiamo ad affermare sia affermato con onestà intellettuale di chi non mette il proprio io, la propria intelligenza e la propria capacità come freno del mondo o come unico parametro di riferimento, perché anche in questo caso si commette un errore, anche questo non è la volontà di Dio, anche questo esce dallo spirito di servizio. Noi non abbiamo mediatori, noi abbiamo una corresponsabilità, non ci sono comparse, ma non ci sono neanche attori protagonisti. Siamo chiamati a essere tutti coattori, con spirito di servizio e con amore. Il nostro rapporto con Dio è l'elemento che misura la nostra capacità di partecipare degnamente alla vita della nostra Chiesa. E in questa corresponsabilità non abbiamo la possibilità di demandare agli altri le cose da fare. Così come non abbiamo la possibilità di impedire o di gestire o di influenzare chi vuol fare, perché è una visione che è completamente sbagliata ed errata. La Chiesa è la Chiesa di Cristo, la Chiesa è un corpo, in questo corpo ci sono molte membra, ogni parte di questo corpo è chiamato a svolgere il proprio ruolo e la propria attività e la propria funzione, piccola o grande che sia, in misura della sua fede e nella misura dei doni che ha ricevuto. Tutto il resto, purtroppo, finisce per essere l'influenza della carnalità che noi abbiamo e viviamo nella nostra vita. Riuscire a eliminare del tutto questo è impossibile, che sia un problema di tutti, altrettanto certo, perché ci sono tanti momenti in cui uno casca in questo errore oppure fa esattamente il contrario di quello che andrebbe fatto. Molte volte non ce ne rendiamo nemmeno conto, molte volte siamo i primi a essere in buona fede, siamo i primi a metterci magari zelo in quello che diciamo e in quello che facciamo, però se ci riflettiamo con attenzione ci rendiamo conto che a volte si può fare un errore, e proprio perché sono situazioni d'ombra, borderline, è facile scivolare senza rendersene conto. Per questo questa necessità di condivisione, per una maggiore attenzione, per una maggiore lucidità in quello che vuol dire essere membri di una Chiesa. Essere membri di una Chiesa vuol dire, prima di tutto, essere chiamati a vivere con correttezza il proprio rapporto personale con Dio, insieme e in condivisione trasversale con gli altri fratelli. Non ci sono mediatori, non ci sono comparse, non ci sono attori protagonisti, e l'unico filtro e l'unico vero parametro di riferimento è la parola di Dio. Tutto il resto è ragionevole proiezione della nostra carnalità e del nostro io in senso sbagliato. Per chiudere volevo leggere con voi Romani capitolo 12, che credo sia un brano che dovremmo leggere spesso, perché è un brano che dà veramente, tratteggia questi argomenti in modo assolutamente chiaro e splendido, come veramente solo l'apostolo Paolo a volte ha saputo fare. Vi ricordo che queste erano delle lettere e non sono trattati di teologia, sono delle lettere inviate a delle chiese, a dei fratelli, e quindi leggiamola veramente come se fosse spedita a noi, avesse suonato il postino dicendo c'è una lettera per voi. Dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. E questo è lo spirito di servizio, e questo vuol dire cimentarsi nella vita cristiana e nella vita spirituale, e fare esperienza, e mettersi a servizio, non stare in vetrina o affacciati alla finestra a guardare quello che fanno gli altri. Per la grazia che mi è stata concessa dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. E qui c'è veramente l'indicazione, la seconda indicazione. Dice: nessuno abbia di sé un concetto più alto. È una cosa molto, molto bella, è molto importante, perché questa volta è quello che a volte genera grandi problemi all'interno delle chiese. E questo concetto di sobrietà è un concetto che appartiene veramente alla nostra fede. Nel nostro sistema di fede non ci sono gare da fare. È un sistema che è basato su un principio preciso: gli ultimi saranno i primi. Ognuno sia chiamato secondo sobrietà, e quindi secondo equilibrio, intelligenza, secondo la capacità di vedere se stesso, a operare e a dare secondo la misura di fede che evidentemente ha la sua grande capacità di incidere sul nostro concetto, che Dio ha assegnato a ciascuno, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membra l'uno dell'altro, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede; se di ministero, attendiamo al ministero; se di insegnamento, all'insegnare; se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Io credo che questo sia un brano molto bello, che ci deve far riflettere e ci deve dare la voglia e la forza, prima di tutto, di impegnarci personalmente secondo la nostra fede, secondo sobrietà nella vita della nostra Chiesa, operando in prima persona, senza guardare gli altri, avendo ben presente che il modello della nostra Chiesa è un modello dove tutti hanno la loro collocazione, tutti hanno il loro compito, tutti hanno i loro doni, tutti sono chiamati a esercitarli nella misura in cui gli sono stati concessi. Amen.